Laudetur Jesus Christus.
I titoli di mercoledì 8 luglio, coronavirus, gli Stati Uniti annunciano il ritiro dall'OMS, in Africa 50 milioni di persone a rischio estrema povertà a causa della pandemia. A 7 anni dalla visita del Papa a Lampedusa, la messa di Francesco oggi a Casa Santa Marta, il ricordo dell'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Montenegro. Per la prima volta al bambino Gesù, separate gemelline siamesi unite per la testa. Sono le 8, buongiorno, da Francesca Sabatinelli. Sono quasi 12 milioni i casi di Covid-19 nel mondo. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito con circa un quarto dei contagi globali, mentre in America Latina e Caraibi si contano oltre 3 milioni di contagi accertati. La Casa Bianca conferma ufficialmente il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e intanto arrivano nuovi allarmanti dati sulla situazione economica in Africa e nell'area euro. Il servizio di Andrea De Angelis.
Gli Stati Uniti hanno confermato di aver ufficialmente informato l'ONU del ritiro americano dall'OMS. La notifica diventerà effettiva a luglio 2021. Intanto nel paese nuovo record di casi in 24 ore, oltre 60.000 con più di 1.000 vittime. Gli USA sono affondati in ginocchio nell'emergenza coronavirus, ha dichiarato il virologo statunitense Fauci, nuovamente criticato però dal presidente Trump per le sue affermazioni. Intanto l'OMS avverte la pandemia non ha raggiunto l'apice e in alcuni paesi sta accelerando, tra questi il Brasile, dove è risultato positivo anche il capo di Stato Bolsonaro. Allerta in Australia, a Melbourne scatta il lockdown per 5 milioni di persone dopo un forte aumento dei casi. C'è poi l'aspetto economico, la Banca dello Sviluppo Africana avverte che quasi 50 milioni di africani potrebbero cadere in estrema povertà a causa della pandemia e anche nell'area euro l'impatto sui conti sarà peggiore del previsto. Il PIL calerà in media dell'8,7%, la contrazione supererà i 10 punti percentuali in Italia, Spagna e Francia.
Le drastiche misure anti-Covid decise dal presidente serbo Vučić hanno provocato la notte scorsa a Belgrado violenti scontri fra dimostranti antigovernativi e polizia, con feriti ed arresti. I nuovi provvedimenti per contenere una nuova ondata di contagi prevedono tra l'altro un coprifuoco per tutto il prossimo fine settimana e il divieto di riunione con più di 5 persone. La spesa per le armi può essere riconvertita in spesa in aiuti e per la sanità per arginare gli effetti della pandemia di coronavirus, lo afferma la Commissione Vaticana per il Covid-19 che ieri ha tenuto una conferenza stampa. Alessandro Guarasci.
La spesa militare globale nel 2019 è stata di 1,9 trilioni di dollari USA, 300 volte il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per il cardinale Turkson, prefetto del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, serve globalizzare la solidarietà perché nonostante la crisi del coronavirus si continua a spendere in armi. Suor Alessandra Smerilli, economista coordinatore della Task Force Economia della Commissione Vaticana per il Covid-19.
Durante l'emergenza si è visto che alcune fabbriche di armi si sono riconvertite immediatamente a produzione di ciò che serviva per ventilatori polmonari e per attrezzature mediche di cui c'era bisogno. Quindi, come è stato fatto nell'urgenza, forse può essere fatto anche in seguito. È un po' come la transizione digitale. Durante la pandemia abbiamo imparato in un attimo a usare strumenti, a fare lezioni a distanza, che si riesca ad imparare anche a convertire le produzioni.
E riparte domani, 9 luglio, la campagna di pressione alle banche armate promossa dalle riviste Missione Oggi, Mosaico di Pace e Nigrizia. Il valore delle operazioni segnalate dalle banche italiane relative al commercio delle armi sfiora i 9,5 miliardi di euro. Mai come nel 2019, scrive la rivista missionaria Nigrizia, gli istituti di credito si sono messi al servizio delle aziende belliche italiane. Ascoltiamo John Palizza, testimonial della campagna e attivista per i diritti umani della Repubblica Democratica del Congo.
Non ho esitato un solo attimo quando mi hanno chiesto di prestare la mia voce e il mio volto alla campagna di pressione sulle banche armate. Vorrei sperare che i miei soldi vengano investiti nella sanità pubblica, nel sociale, anziché nell'industria dell'armamento.
Provieni dalla Repubblica Democratica del Congo, un paese che per anni è stato al centro di conflitti. In tutta l'Africa il commercio delle armi è un affare da miliardi e miliardi di dollari.
Il Congo, o oggi forse il paese dove si muore di più. Si parla di circa 10 milioni di persone negli ultimi 23 anni. Così come in Congo, in Siria, nello Yemen, vediamo la crescersi sempre di questi conflitti, dobbiamo ricordarci che dietro a queste guerre ci sono le armi, e dietro a questi ci sono tanti soldi. Dietro ai soldi ci sono le banche e in fondo a questa piramide ci siamo noi risparmiatori, quindi il cambiamento può dipendere da noi, può partire da noi.
Alle 11 questa mattina Francesco celebrerà a Casa Santa Marta la messa nell'anniversario della sua visita a Lampedusa l'8 luglio del 2013. Una visita impressa nella memoria del cardinale arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, che accompagnò il Papa in quel viaggio nell'isola siciliana e che parla di un uomo che quel giorno è venuto in pellegrinaggio, ha guardato col cuore e continua a guardare i migranti col cuore. Ascoltiamo il cardinale Montenegro al microfono di Fabio Colagrande.
Quel viaggio ci ha stupito ed è stato stupendo, perché da quel momento ha preso una rincorsa dove non si è fermato più. Le cose dette a Lampedusa le ha continuate a dire. È come stia facendo un viaggio, partendo dal porto di Lampedusa e girando per il mondo. È vero che sembra che le sue parole non abbiano effetto, ma il seme, quando leggiamo il Vangelo, piano piano diventa albero.
In queste settimane gli sbarchi nell'Agrigentino, a Lampedusa, sono ripresi. Come sta vivendo la sua diocesi questa fase così difficile?
Non è che sono riprese, ci sono sempre state, non con grossi numeri ma con barchette, perché ormai quella strada è aperta, nessuno la potrà chiudere, e noi purtroppo, per non voler affrontare il problema dell'immigrazione, stiamo continuando a trattarla come emergenza, e emergenza non è. C'è un'Europa che ha paura dell'Africa, probabilmente ha paura che l'Africa ritrovi una sua identità.
E ora siamo in Iraq, dove senza un intervento tempestivo della comunità internazionale l'emigrazione forzata dei cristiani potrebbe ridurne la presenza dell'80%, emerge nel rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre dal titolo La vita dopo l'ISIS, le nuove sfide per i cristiani in Iraq. Lo studio che esamina le minacce che incombono sui cristiani tornati nella piana di Ninive. Marco Guerra ha intervistato il sacerdote iracheno Don Karam Yusif.
La grande minaccia sono anche queste milizie che purtroppo non danno, diciamo, la sicurezza. Sempre ci sono anche delle molestie, intimidazioni, richiedono anche del denaro.
L'altro problema è ancora che l'ISIS non è finito, no?
Ecco, poi c'è la questione economica, la questione anche della discriminazione religiosa.
Ogni tanto sì, alcuni non ricevono il loro stipendio, è dato in ritardo perché il petrolio è sceso, e invece la discriminazione viene anche da parte dei tanti che sono ad esempio nelle università. Non è molto facile anche per un cristiano essere un capo, perché è cristiano, non lo danno questa autorità di essere capo per gli altri.
Si celebrano questa mattina alle 10 presso il Duomo di Regensburg le esequie di Monsignor Georg Ratzinger, fratello di Benedetto XVI, morto il 1 luglio a 96 anni. Il Papa emerito soltanto pochi giorni prima, il 18 giugno, era tornato in Germania per fare una visita al fratello. All'ospedale Bambino Gesù, due gemelline siamesi unite per la testa sono state separate con successo dopo 3 interventi chirurgici, l'ultimo dei quali un mese fa. Le piccole di 2 anni provenienti dalla Repubblica Centrafricana ora stanno bene. Subito dopo la nascita erano state ricoverate all'ospedale pediatrico di Bangui, fortemente sostenuto dal Papa dopo la visita nel paese nel 2015. Ed è lì che Mariella Enoch, presidente del Bambino Gesù, le ha viste neonate ed ha deciso di portarle in Italia. Ascoltiamola al microfono di Andrea De Angelis.
C'è stato questo aiuto del Papa in persona. Oggi i bambini hanno un ospedale, rimane un ospedale della Repubblica Centrafricana, e quindi molti casi gravi sono poi approdati all'ospedale del Papa in Italia, compresa Erfina e Prefina, che io ho incontrato, che avevano 5 giorni di vita. Mi hanno detto che bastava un raffreddore e sarebbero morte, e allora ho detto beh, ma il costo di un viaggio lo possiamo sostenere, di qualche esame. Ho fatto in sì che venissero in Italia e c'è questo risultato. È stato meraviglioso.
Da un lato una prima volta storica, dall'altro l'emozione della mamma che dice: io non ho mai studiato, spero che le mie figlie possano diventare dei medici e salvare altre vite. Cosa prova dinanzi a questi due elementi?
è tutto insieme. La medicina è anche cura, la medicina è scienza ed è amore. Una senza l'altra non convivono bene, per cui oggi le bambine che prima non si conoscevano, oggi si conoscono e sono molto felici.
Ed è tutto da Vincenzo Proto in regia e da Francesca Sabatina in studio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi.